saluto affettuoso, cordiale, gioioso a tutti voi. Sono molto contento di essere qui, di ritornare in quella parrocchia dove sono stato, dove ho esercitato, ho dato le primizie del mio ministero sacerdotale. Ringrazio Padre Vittorio, lo saluto, che mi ha dato questa graziosa opportunità di stare 10 giorni insieme a voi, non soltanto 9 giorni, anche il giorno della festa, nella messa vespertina. Saluto anche Padre Santo, che anche lui in un certo senso ha condiviso un po', come dire, ha qualcosa in comune con me, nel senso che il suo primo ministero lo esercita qui. Con gioia e con così anche con sorpresa ritrovo Padre Carmelo, che ai miei tempi era un giovane, era un peperoncino, così come l'ha definito Monsignor Pio Vittorio Vico quando ha fatto l'ingresso a Santa Maria la Stella, e lui lo ha detto in quell'occasione. Io lo avevo già sperimentato prima, era un elemento attivo della parrocchia, e con lui ricordo soprattutto l'ultimo anno nel 90, quando abbiamo fatto quella bellissima rappresentazione sacra, la Notte Santa, vero? E poi in quell'occasione purtroppo c'è stato l'avvicendamento, il cambio, però questo non mi ha impedito di venire e poter gustare quella rappresentazione sacra. Certo, non stiamo qui ad elencare, saluto anche Padre Scuto, ecco, tante persone che non mi aspettavo di trovare, per carità, mi fa piacere, tanti volti chiaramente conosciuti, ma ci sono anche dei volti nuovi che in questi 9 giorni, in questi 10 giorni avrò modo anche di conoscere meglio. E vi dico francamente che quando Padre Vittorio me l'ha detto quest'estate, ho accettato volentieri. Non era la prima volta che mi rivolgeva un invito, ma prima non era stato possibile. Ho accettato volentieri, anche se c'è un po' di trepidazione, non soltanto di emozione, di commozione, perché ci troviamo di fronte a un grande santo. Non è facile. La sua vita sicuramente ci sarà da stimolo, da sprone in questi giorni per prepararci nel migliore dei modi alla festa in onore proprio di Sant'Antonio Abate. E vorrei iniziare questa mia riflessione, questa sera sarà un po' così da introduzione, con una riflessione di un altro grande santo. A che serve, la leggo, la cito, a che serve dunque la nostra lode ai santi? A che il nostro tributo di gloria? A che questa stessa nostra solennità? Perché ad essi gli onori di questa stessa terra, quando, secondo la promessa del Figlio, il Padre Celeste li onora? A che dunque i nostri encomi per essi? I santi non hanno bisogno dei nostri onori, e nulla viene a loro dal nostro culto. È chiaro che quando ne veneriamo la memoria facciamo i nostri interessi e non i loro interessi. E poi San Bernardo, è lui che fa questa riflessione, dice: per parte mia devo confessare, quando penso ai santi mi sento ardere da grandi desideri. E allora, e quali sono questi desideri? Il desiderio è che veramente ci arde dentro quando leggiamo la vita di un santo, quando, ecco, si ricorda un santo, e desiderare la compagnia dei santi. Il richiamo quindi ad una prospettiva eterna che va oltre questa vita terrena, di pensare sin da adesso un giorno poter essere in buona compagnia. Io credo che questo lo desideriamo tutti, almeno tutti coloro che si sforzano di vivere, e qui sicuramente tutti ci sforziamo di vivere un rapporto di fede, di conoscenza, di amicizia con il Signore. E l'altro desiderio, i santi, noi li vediamo e li pensiamo felici. L'altro desiderio è possedere la felicità dei santi. E questo è un po' più difficile. Allora questi due desideri, e sicuramente anche altri desideri, cosa ci devono far capire? Che venerare i santi deve far nascere e crescere in noi il desiderio di tendere alla santità. È questo lo scopo fondamentale della vita di ogni uomo. Nel libro del Levitico un oracolo del Signore recita così: siate santi perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. La parola santo etimologicamente significa senza terra. E c'è una preghiera, anche in questo tempo natalizio, ma anche in questa estate, che ci ha fatto pregare così: insegnaci, o Signore, a valutare con sapienza i beni della terra nella continua ricerca dei beni del cielo. E ancora Gesù riprenderà questo oracolo del Signore che troviamo nel libro del Levitico, quando dice: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. E Gesù tutto questo lo dice nel contesto del discorso della montagna, che sono quei bellissimi capitoli di Matteo, dove Gesù ci fa capire che non è venuto ad abolire la legge, ma a dare perfezionamento, a dare compimento. E quando Gesù ci dice: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste, ci rendiamo conto che noi non raggiungeremo mai questo traguardo, per dire che alla santità dobbiamo essere sempre protesi. Allora, se noi celebriamo un novenario in preparazione alla festa di Sant'Antonio, noi lo festeggiamo perché ammiriamo il suo stile, il suo esempio, e vogliamo imitare le sue virtù. Certo, il Signore non chiederà a noi, come ha chiesto ad Antonio, di andare nel deserto, di ritirarsi nel deserto, di fare una vita, ecco, eremitica, di preghiera e di ascesi, ma ci chiede sicuramente, a noi devoti di Sant'Antonio, ci chiede di imitare le virtù del santo patrono. Perché Sant'Agostino direbbe che venerare e non imitare altro non è che bugiarda adulazione. E noi non vogliamo essere dei bugiardi adulatori. Noi non possiamo dire: beh, lui ci è riuscito, ma noi siamo dei comuni mortali che non possiamo farcela. Ebbene, Antonio non era un superuomo. Il santo, cari fratelli, non è un superuomo. A questo punto viene spontaneo chiederci: che cosa è la santità? Si possono dare tante definizioni. Una cosa dobbiamo, una cosa dobbiamo affermare subito ed è questa: la santità non è assenza di peccato, ma non è neppure essere autorizzati, proprio perché non è assenza di peccato, incoraggiamento a peccare. Perché non c'è nessuna creatura al di fuori di una che sia senza peccato. E questa creatura è Maria, la Vergine Santissima. Quando parliamo di creatura, chiaramente non stiamo parlando di Cristo, perché di Cristo diciamo ogni domenica: generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Solo di Maria possiamo dire che la creatura più perfetta, più riuscita, la creatura, l'antitesi vivente del peccato e quindi senza peccato, l'immacolata, la piena di grazia. E quindi non può essere assenza di peccato, ma la santità è sviluppare in noi la grazia ricevuta con il battesimo. Se poi vogliamo essere più disponibili, la santità è permettere a Dio di realizzare il suo progetto nella nostra vita, ma permettere a Dio di realizzare il suo progetto e non il mio progetto. Antonio si è ritirato nel deserto non certo per realizzare un suo progetto. E quando pensiamo alla santità non pensiamo io mi debbo realizzare. Perché questa non deve essere la preoccupazione principale. Io devo permettere a Dio di realizzare il suo disegno di amore nella mia vita. Questa è la santità. E capite bene che ognuno di noi ha i suoi progetti, ha il suo progetto al quale fa fatica a morire. Ed è normale, naturale, umanamente parlando, questo. Però comprendere che Dio ci fa una proposta, ed è una proposta di amore, di un amore più grande di quanto noi possiamo essere capaci di essere amati. Dio ci ama più di quanto noi possiamo desiderare di essere amati. Dio ci ama più di quanto noi potessimo essere capaci di amare noi stessi, perché noi siamo capaci di amare di un amore limitato, a volte calcolato, torna contista, anche se diciamo disinteressato, ma non sempre. E Dio invece ci ama di un amore infinito. Dio ha tanto amato il mondo, cioè l'umanità, da dare il suo figlio unigenito. E non ci sembri poco questo. Antonio si è ritirato nel deserto, lo sappiamo, in queste sere parleremo un po' di alcuni aspetti, di alcuni momenti della vita di Antonio. Si è ritirato nella solitudine per servire Dio con l'ascesi e con la preghiera. La figura più autorevole che ci parla di Antonio è il vescovo Sant'Atanasio, il quale lo definisce il padre dei monaci. Non sappiamo, a volte viene definito il primo monaco, il primo eremita, non sappiamo realmente se è stato il primo, ma di sicuro è stato il primo conosciuto. Il padre dei monaci che ha sperimentato la lotta contro se stesso e contro il male. Vedete, è una realtà quanto mai attuale, perché l'uomo di oggi è proprio coinvolto nella lotta contro se stesso e contro il male. Certo, nella misura in cui si lascia coinvolgere. Antonio ha sperimentato anche il conforto della grazia, ha sperimentato la gioia, ma nello stesso tempo anche la fatica di un vasto irraggiamento spirituale. Antonio ha sperimentato l'attrazione costante verso la solitudine, anche se Sant'Atanasio dice che la vita di Antonio sin dall'infanzia è stata contrassegnata in un certo senso dalla solitudine, perché era un bambino che viveva abitualmente da solo, non aveva altri compagnetti con cui stare, quindi in un certo senso c'è stata anche una predisposizione in questo. E Sant'Atanasio scrive: per i monaci la vita di Antonio è un esempio sufficiente di ascesi. Ma Atanasio vedeva in Sant'Antonio il modello del cristiano, il cristiano tipo. Per questo a noi particolarmente interessa, non soltanto come devoti, ma perché, ecco, in lui, in Antonio, Atanasio vede la figura emblematica del cristiano. San Giovanni Crisostomo dirà addirittura che la vita di Antonio, ed è molto bello questo, la vita di Antonio è il Vangelo messo in pratica. E la vita cristiana deve essere questa. La vita cristiana è la vita cristiana nel senso più genuino del termine, è il Vangelo messo in pratica. Chiaramente a ciascuno secondo quello che il Signore chiede. Le riflessioni che faremo in questi giorni avranno una tematica, per questo vi ho detto che questa sera è solo un'introduzione. E come tema Padre Vittorio mi ha proposto il tema della riconciliazione. Che cos'è la riconciliazione? La parola riconciliazione richiama tante altre realtà. Certo, se parliamo di riconciliazione vuol dire che se ci deve essere una riconciliazione vuol dire che c'è un rapporto di amicizia in questione. C'è un rapporto di comunione, altrimenti non si può parlare di riconciliazione. Quindi è una comunione che si rinnova, la riconciliazione. E se dei rapporti amichevoli sono stati lacerati, vengono ristabiliti. Quindi un ristabilire dei rapporti amichevoli che erano stati lacerati, nel nostro caso sappiamo, lacerati con il peccato. La vita di Antonio deve aiutarci a scoprire e a riscoprire il senso del peccato che qualcuno in passato, ma sembra quanto mai attuale, diceva che il male più grande del secolo è l'aver perso il senso del peccato. Tutto è diventato lecito. Che male c'è? Lo fanno gli altri, lo posso fare anch'io. Eppure l'Apostolo Paolo dice: non conformatevi alla mentalità di questo secolo. In questo Antonio è un maestro, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente. Non conformarsi alla mentalità di questo secolo, cioè di questo mondo. Ma non dice poi Paolo trasformatelo. Perché noi non dobbiamo avere la presunzione di cambiare niente e nessuno, se non partiamo prima di tutto da noi. Ma trasformatevi rinnovando la vostra mente. Quello che ha fatto Antonio, in altre parole, è la riconciliazione. Ci richiamo, dicevo, tante parole. Anzitutto deve essere con Dio. Sappiamo che Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo ed è una realtà, una verità molto viva, soprattutto in questo tempo di Natale, che ci fa rivivere il mistero dell'incarnazione. La riconciliazione anzitutto con Dio, e guardate che la riconciliazione è un dono che parte da Dio, ma non si può essere riconciliati con Dio se non si è riconciliati con se stessi. Antonio capirà che per conoscere veramente Dio bisogna conoscere profondamente se stessi. E non si può essere riconciliati con se stessi se non si è riconciliati in pace con gli altri e anche con tutto l'universo, con la storia, con la creazione. Il Papa all'inizio dell'anno ci ha lanciato un messaggio bellissimo, riprendendo quello che è stato 20 anni or sono, il messaggio anche di Giovanni Paolo II. Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato, consegnandoci due verbi straordinari, coltivare e custodire, e che noi dobbiamo imparare soprattutto in questi 9 giorni. Coltivare e custodire, perché cari fratelli, se non coltiviamo non raccogliamo niente, se non seminiamo e non coltiviamo non raccogliamo niente. Non basta seminare, poi è necessario anche coltivare. Giovanni Paolo II aveva detto: pace con Dio creatore, pace con tutto il creato, un po' lo stesso slogan sotto un'altra veste, un'altra camicia. La vita di Antonio, in tal senso, è una vita riconciliata. La vita di ogni uomo ha tre aspetti importanti per dare un senso alla vita. La vita deve essere innanzitutto riconciliata, illuminata, impegnata. Se noi riusciamo a realizzare queste tre cose, abbiamo dato un senso profondo alla nostra vita. Riconciliata. E in questi giorni parleremo anche di riconciliazione, del sacramento della penitenza, della conversione. La vita di Antonio fu una vita riconciliata, illuminata dalla parola di Dio. Lui addirittura dei passi della Bibbia li aveva imparati, se non tutta la Bibbia, a memoria, senza fare uno sforzo in tal senso mnemonico, quando, ecco, la parola diventa vita della propria vita. E poi impegnata, la vita di Antonio è stata impegnata nell'ascesi, non vi sembra assolutamente poco? E la vita nostra deve essere impegnata nell'amore, nella carità, a cui ci richiama proprio la prima lettura, sulla quale non mi soffermo, perché già un'introduzione che doveva essere breve, ma già il tempo è passato. Qualcuno scherzando in questi giorni mi dice, ma certo in questi giorni lei farà delle prediche lunghe, e io scherzando ho detto, ma chi mi invita lo sa quale rischio corre, no? Il rischio, ma d'altronde in una novena ci può anche stare 5 minuti in più, perché lo facciamo in onore del Santo, e lo facciamo perché questo novenario ci aiuti veramente a capire con quale spirito Antonio, ecco, si è fidato pienamente del Signore, e possa incoraggiare anche noi a fidarci ed imitare il suo stile di vita, imitare le sue virtù. Il tema scelto si rifà anche molto bene con quello che è l'annuncio più sconvolgente di tutta la missione di Cristo. Voi sapete con quale affermazione Cristo ha iniziato la sua missione: convertitevi e credete al Vangelo, dando una motivazione, perché il regno dei cieli è vicino. La missione di Gesù parte da questo annuncio. Non ci può essere vera riconciliazione se non c'è vera conversione. La parola conversione, lo sappiamo, significa cambiamento di vita, e in senso più radicale significa cambiamento di direzione. Poi in senso letterale, sapete cosa significa la parola conversione? Cangia testa, scusatemi l'espressione volgare, ma tante volte cosa diciamo noi a qualcuno che è ostinato in certe posizioni? Certo, c'aveva una testa. Perché la conversione esige il cambiamento di mentalità, ma soprattutto il cambiamento del cuore. E Gesù dice: convertitevi e credete al Vangelo. Non ha detto credete al Vangelo e convertitevi. No, ha detto prima convertitevi, perché se non ci si converte non è vero che noi crediamo al Vangelo, ci crediamo parzialmente. Ma ci si crede in una misura sempre più ampia nella misura in cui ci si converte. Più ci si converte e più si crede al Vangelo. Questa, cari fratelli, è stata la testimonianza di Antonio, che in questi giorni avremo modo anche di vedere altri aspetti.